From the conference center at Temple Square in
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione generale del sacerdozio della 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto da padri e figli dei Pali di Orem nello Utah. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio in molti paesi del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto da padri e figli dei Pali dell'area di Orem, nello Utah, diretto da Corey Mendenhall e accompagnato all'organo da Andrew Answorth e da Clay Christiansen. Il coro aprirà la riunione cantando Let Zion in Her Beauty Rise. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Larry S. Kutcher dei 70.
Nostro amato Padre Celeste, noi chiniamo il nostro capo dinanzi a Te questa sera e siamo grati per gli eventi storici che sono accaduti quest'oggi. Ti ringraziamo il nostro amore e la nostra gratitudine per i nostri profeti, veggenti e rivelatori. Siamo grati per il Presidente Monson, che ci guida e ci dirige sotto la tua mano. Padre Celeste, siamo stati benedetti oggi a sostenere tre uomini meravigliosi che sono stati preparati per ricoprire questi uffici. Ti chiediamo di benedirli, ognuno di loro, e di benedire anche le loro mogli e le loro famiglie. Da questa sera siamo qui con l'opportunità di essere istruiti dai tuoi servitori. Ti preghiamo affinché possiamo avere il tuo spirito. Ti preghiamo per una benedizione speciale che possiamo benedire e che tutti i giovani uomini che sono riuniti intorno al mondo possano sentire il tuo spirito. Benediscili di avere delle vite pulite e pure. E benedici anche i loro padri, che possono capire il loro ruolo nel seguire i passi di Gesù Cristo. Esprimiamo la nostra gratitudine a te di nuovo e ti preghiamo per il tuo spirito, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora il coro canterà Gesù, se soli io penso a te. Dopo l'inno di intermezzo, avremo il piacere di ascoltare l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli. Sarà seguito dall'anziano Randall K. Bennett dei 70.
Il Salvatore percepiva la forza o la debolezza nella fede di chi gli stava attorno. A una donna disse con approvazione: «Grande la tua fede». Ad altri disse con rammarico: «Oh, gente di poca fede». Ad altri ancora chiese: «Dov'è la fede vostra?» E un'altra volta, ancora, Gesù lodò un'altra persona dicendo: «In nessuno in tutta Israele ho trovato cotanta fede». Mi chiedo, come considera il Salvatore la mia fede? E stasera chiedo a voi, come considera il Salvatore la vostra fede? La fede nel Signore Gesù Cristo non è una cosa eterea che aleggia liberamente nell'aria. La fede non ci cade addosso, né tantomeno ci appartiene per diritto di nascita. Essa è, come dicono le Scritture, certezza, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede emette una luce spirituale, e tale luce si può discernere. La fede in Gesù Cristo è un dono dal cielo che ci giunge quando scegliamo di credere e quando la cerchiamo e ci aggrappiamo ad essa. La vostra fede o si rafforza o si indebolisce. La fede è un principio di potere che è rilevante non solo in questa vita, ma nel nostro progresso al di là del velo. Per la grazia di Cristo, un giorno saremo salvati tramite la fede nel suo nome. Il futuro della vostra fede non si basa sul caso, ma sulle scelte. Un mese fa in Brasile ho incontrato Haroldo Cavalcante. Fu battezzato a 21 anni ed era il primo membro della Chiesa nella sua famiglia. La sua fede ardeva e iniziò immediatamente a prepararsi per svolgere una missione. Purtroppo alla madre di Haroldo fu diagnosticato un cancro. 3 mesi dopo, pochi giorni prima di morire, parlò con Haroldo della sua più grande preoccupazione. Non c'erano parenti che potessero aiutare. Haroldo si sarebbe dovuto assumere la piena responsabilità delle due sorelle e del fratello più giovani. Egli promise solennemente alla madre morente che l'avrebbe fatto. Di giorno lavorava in banca e la sera frequentava l'università. Continuò a osservare le sue alleanze battesimali, ma le sue speranze di svolgere una missione a tempo pieno erano ormai perdute. La sua missione sarebbe stata prendersi cura della sua famiglia. Mesi dopo, mentre preparava un discorso per la riunione sacramentale, Haroldo studiò le parole di rimprovero di Samuele al re Saul, quando disse: «L'ubbidienza val meglio che il sacrificio». Benché gli sembrasse impossibile, Haroldo sentiva di dover obbedire alla chiamata profetica di svolgere una missione. Senza lasciarsi scoraggiare dagli ostacoli posti sul suo cammino, fece ciò che era giusto con grande fede. Haroldo mise da parte ogni cruzeiro brasiliano che riusciva a risparmiare. A 23 anni ricevette la sua chiamata in missione. Disse a suo fratello quanto denaro doveva prelevare ogni mese dal suo conto per provvedere alla famiglia. Haroldo non aveva ancora abbastanza denaro per finanziare interamente la missione e le spese di mantenimento per suo fratello e per le sue sorelle, ma con fede entrò nell'MTC. Una settimana dopo ricevette la prima di molteplici benedizioni. La banca che aveva assunto l'anziano Cavalcante aveva raddoppiato inaspettatamente il denaro che gli doveva come liquidazione. Questo miracolo, insieme ad altri, fornì i soldi necessari per pagare la missione e per mantenere la sua famiglia durante la sua assenza. Ora, dopo 20 anni, il fratello Cavalcante sta servendo come presidente del Palo di Recife Boa Viagem in Brasile. Ripensando a quei giorni, ha detto: «Mentre mi impegnavo a vivere rettamente, sentivo l'amore e la guida del Salvatore. La mia fede crebbe, consentendomi di superare molte difficoltà». Haroldo non ha ottenuto la sua fede per caso, ma per scelta. Ci sono molti uomini e molte donne di fede cristiana che hanno una fede profonda nel Signore Gesù Cristo, e noi li onoriamo e li rispettiamo. Tuttavia, fratelli, a noi è stato dato qualcosa in più: il sacerdozio di Dio, il potere di Dio restaurato sulla terra da santi angeli. Questo vi rende diversi. Non siete più in territorio neutrale. La vostra fede non si rafforzerà per caso, ma per scelta. Il modo in cui viviamo aumenta o diminuisce la nostra fede. Preghiera, obbedienza, onestà, purezza nei pensieri e nelle azioni e altruismo sono le cose che rafforzano la fede. Senza ciò, la fede diminuisce. Perché il Salvatore disse a Pietro: «Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno»? Perché c'è un avversario che si delizia nel distruggere la nostra fede. Proteggete la vostra fede senza posa. Cercare risposte alle domande oneste è una parte importante del rafforzare la fede, e lo facciamo usando sia l'intelletto che i sentimenti. Il Signore ha detto: «Io ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore». Non tutte le risposte giungeranno immediatamente, ma la maggior parte delle domande può trovare una soluzione tramite lo studio sincero e chiedendo risposte a Dio. Usare la mente senza usare il cuore non ci farà ricevere risposte spirituali. E così nessuno conosce le cose di Dio se non mediante lo Spirito di Dio. Inoltre, per aiutarci, Gesù ci ha promesso un altro Consolatore, lo Spirito della verità. La fede non richiede mai una risposta a ogni domanda, ma cerca la rassicurazione e il coraggio di andare avanti. E a volte dobbiamo ammettere: «Non so tutto, ma so abbastanza per continuare sul sentiero del discepolato». Farsi assorbire continuamente dai dubbi, incoraggiati dalle risposte di chi è privo di fede e non è fedele, indebolisce la fede in Gesù Cristo e nella restaurazione. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia. Per esempio, le domande sul profeta Joseph Smith non sono una novità. Tali domande sono state poste aspramente fin dal principio di quest'opera. A tutte le persone di fede che, attraverso gli occhi del XXI secolo, si interrogano onestamente sugli eventi relativi al profeta Joseph Smith o sulle sue affermazioni risalenti a quasi 200 anni fa, vorrei offrire un consiglio amichevole. Per il momento, data al fratello Joseph un po' di tregua. Un giorno avrete 100 volte le informazioni che si trovano in tutti gli odierni motori di ricerca di Internet e saranno scrupolosamente affidabili. Considerate la sua vita nel complesso. Nato in povertà e con poca istruzione, Joseph ha tradotto il Libro di Mormon in meno di 90 giorni. Decine di migliaia di uomini e donne onesti e devoti hanno sposato la causa della restaurazione. A 38 anni, Joseph ha suggellato la sua testimonianza con il suo sangue. Rendo testimonianza che Joseph Smith era un profeta di Dio. Scolpitevelo nella mente e andate avanti. Sia la Bibbia che il Libro di Mormon ci danno la meravigliosa certezza che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Ho in mano una copia della prima edizione del Libro di Mormon in francese, pubblicato da John Taylor quando iniziò la sua opera in Francia nel 1852. Il Libro di Mormon, per intero o in parte, è ora disponibile in 110 lingue in tutto il mondo. Esso fornisce una testimonianza spirituale e tangibile della veridicità della restaurazione. Quando è stata l'ultima volta che avete letto il Libro di Mormon dall'inizio alla fine? Rileggetelo. Accrescerà la vostra fede. Un altro dono di Dio che amplia la nostra fede è la guida della prima presidenza del Quorum dei Dodici. Oggi abbiamo sostenuto 3 nuovi membri dei Dodici e io do loro il benvenuto. L'anziano Stevenson, l'anziano Renlan, l'anziano Resben. Paolo disse: «Egli ha chiamato apostoli e profeti per il perfezionamento dei santi, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuol di Dio, non più sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, dall'astuzia o dalle arti seduttrici di coloro che vogliono ingannarci. La guida della prima presidenza e dei dodici aiuta a proteggere la nostra fede. Sebbene il vostro fuoco iniziale possa essere piccolo, le scelte rette portano maggiore fiducia in Dio e la vostra fede cresce. Le difficoltà della mortalità soffiano contro di voi e le forze del male stanno in agguato nell'oscurità nella speranza di estinguere la vostra fede. Ma se continuate a fare buone scelte, a confidare in Dio e a seguire suo Figlio, il Signore vi darà ulteriore luce e conoscenza e la vostra fede diverrà stabile e inamovibile. Il presidente Thomas S. Monson ha detto: «Non temete, il futuro è tanto luminoso quanto lo è la vostra fede». La fede dei giovani uomini di questa Chiesa è straordinaria. Il 12 giugno di quest'anno ho ricevuto un'email che mi informava che il vescovo di un rione dello Utah, sua moglie e due dei loro figli erano rimasti uccisi in un incidente aereo. Il vescovo Mark Openshaw stava pilotando l'aereo mentre lasciava un piccolo aerodromo, quando all'improvviso ha perso quota e si è schiantato al suolo. Il vescovo Openshaw, sua moglie Amy e i loro figli Tanner e Ellie sono rimasti uccisi nell'incidente. Miracolosamente, il loro figlio di 5 anni, Max, scaraventato fuori dall'aereo con tutto il sedile, se l'è cavata con qualche osso rotto. Ho saputo che il loro figlio, l'anziano Porter Openshaw, era in servizio nella missione di Majuro, nelle isole Marshall, e che il loro figlio di 17 anni, Zane, era in Germania per uno scambio culturale. Ho chiamato l'anziano Openshaw sull'isola di Natale. Nonostante avesse il cuore infranto dalla morte inaspettata della madre, del padre, del fratello e della sorella, l'anziano Openshaw si è immediatamente preoccupato per i suoi fratelli minori. Infine, sono stati l'anziano Openshaw e suo fratello Zane a convenire che altre persone avrebbero potuto aiutare a casa e che Porter sarebbe dovuto rimanere in missione. Sapevano che era ciò che i loro genitori avrebbero voluto. Quando ho parlato con l'anziano Openshaw, ho percepito la sua tristezza, ma anche il fuoco della sua fede. Mi ha detto: «Sono fiducioso e so senza ombra di dubbio che rivedrò la mia famiglia. La forza per affrontare le prove si trova sempre nel nostro Signore, Gesù Cristo. La mano onnipotente di Dio è stata molto pesante nell'aiutare me e i miei fratelli durante questa prova durissima». Ho conosciuto Zane per la prima volta al funerale. Quando ho guardato le quattro bare davanti a noi nella cappella, sono rimasto meravigliato dalla fede di questo ragazzo di 17 anni mentre parlava alla congregazione. Ha detto: «Oggi ci siamo riuniti con cuore umile e animo affranto per ricordare le vite di mamma, papà, Tanner ed Ellie. Abbiamo parlato insieme, pianto insieme, ricordato insieme e sentito la mano di Dio insieme. Il giorno dopo aver ricevuto la notizia dell'incidente, ho trovato una lettera nella mia borsa da parte di mia mamma. Nella lettera scriveva: «Zane, ricorda chi sei e da dove vieni. Pregheremo per te e sentiremo la tua mancanza». Zane ha continuato: «Le ultime parole di mia madre non potevano essere più appropriate. So che lei, assieme a Tanner, a Ellie e a mio padre, sta pregando per i miei fratelli e per me. So che pregano che mi ricordi chi sono, perché io, come voi, sono un figlio di Dio. E mi mandò qua giù. Rendo testimonianza del fatto che, a prescindere da quanto soli possiamo sentirci, Dio non ci abbandonerà mai». Miei cari amici, la vostra fede non ha avuto inizio con la nascita e non finirà con la morte. La fede è una scelta. Rafforzate la vostra fede e vivete in modo da meritare le parole di approvazione del Salvatore: «Grande è la tua fede». Nel farlo, vi prometto che la vostra fede, tramite la grazia di Cristo, vi consentirà un giorno di stare con coloro che amate, puri e immacolati alla presenza di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Recentemente, durante una riunione con dei meravigliosi santi degli ultimi giorni, il mio cuore è sobbalzato. Alla domanda, chi desidera tornare a vivere con il nostro Padre Celeste? Tutti hanno alzato la mano. Poi la domanda successiva, chi crede che ci riuscirà? Purtroppo, molte di quelle mani si sono abbassate. Quando notiamo una distanza tra chi siamo ora e chi desideriamo diventare, molti sono tentati di scegliere di perdere la fede e la speranza. Dato che nessuna cosa impura può dimorare con Dio, per poter vivere di nuovo con Lui dovremmo essere purificati dal peccato e santificati. Se dovessimo farlo da soli, nessuno di noi ce la farebbe. Ma non siamo soli. Infatti, non siamo mai soli. Abbiamo l'aiuto del cielo a motivo di Gesù Cristo e della sua espiazione. Il Salvatore disse, «Se avrete fede in me, avrete il potere di fare qualsiasi cosa mi sia opportuna». Quando viene esercitata, la fede cresce. Prendiamo in esame insieme tre principi che ci aiuteranno lungo il cammino che ci riporterà dal nostro Padre Celeste. Il nostro nipote più giovane illustra il primo principio. Dopo aver imparato a gattonare e poi a stare in piedi, era pronto per provare a camminare. Durante uno dei primi tentativi è caduto. Ha pianto e ha fatto una smorfia come per dire non ci proverò mai più, mai più. Quando inciampava, i suoi genitori non pensavano che non avesse più speranze o che non avrebbe mai camminato. Al contrario, gli tendevano le braccia chiamandolo e, mentre li guardava, lui provava nuovamente ad avanzare verso il loro abbraccio amorevole. Genitori amorevoli sono sempre pronti con le braccia tese per celebrare anche il nostro più piccolo passo nella giusta direzione. Sanno che la nostra volontà di continuare a provare porterà al progresso e al successo. Il Salvatore insegnò che per ereditare il regno di Dio dobbiamo diventare come piccoli fanciulli. Così, spiritualmente parlando, il primo principio è che dobbiamo fare quello che facevamo da bambini. Con l'umiltà di un bambino e con la volontà di concentrarci sul nostro Padre Celeste e sul nostro Salvatore, facciamo dei passi nella loro direzione, senza mai perdere la speranza, anche se cadiamo. Il nostro amorevole Padre Celeste gioisce di ogni passo fedele, e se cadiamo, gioisce di ogni sforzo che facciamo per rialzarci e riprovarci. Un secondo principio è illustrato da due santi fedeli, ciascuno profondamente desideroso di trovare un compagno eterno. Entrambi hanno fatto con devozione passi dettati dalla fede. Yuri, un santo degli ultimi giorni russo, ha fatto dei sacrifici per fare il lungo viaggio per andare al Tempio. Mentre era sul treno, ha notato una bella ragazza dal volto radioso e ha sentito di dover condividere il Vangelo con lei. Ha iniziato a leggere il Libro di Mormon, sperando che lei lo avrebbe notato. Yuri non si era reso conto che la ragazza, Maria, era anche lei un membro della Chiesa. Non sapendo che anche lui lo era, e seguendo l'impressione di dover condividere il Vangelo con lui, anche Maria ha iniziato a leggere il Libro di Mormon, sperando che lui le chiedesse qualcosa in merito. Quando entrambi hanno alzato lo sguardo, Yuri e Maria erano sorpresi di vedere un Libro di Mormon nelle mani dell'altro. E sì, dopo essersi innamorati, si sono suggerati al Tempio. Oggi, Yuri e Maria Kutepov, come compagni eterni, danno un contributo significativo alla Chiesa in Russia. L'enfasi qui non è soltanto sulla disponibilità di questa coppia ad agire con fede, ma è anche su un secondo principio. La ricompensa del Signore è ben più grande della nostra disponibilità ad agire con fede. La nostra disponibilità a fare un passo non viene semplicemente ricompensata dalle benedizioni da Lui promesseci, ma è premiata con molto di più. Il Padre Celeste e il nostro Salvatore sono desiderosi di benedirci. Dopotutto, ci chiedono soltanto un decimo di ciò con cui ci benedicono, e inoltre ci promettono che le cataratte del cielo si apriranno. Ogni qualvolta agiamo spontaneamente con fede in Gesù Cristo e facciamo un altro passo, soprattutto un passo scomodo che richiede un cambiamento o che ci pentiamo, siamo benedetti con la forza. Attesto che il Signore ci guiderà verso i prossimi passi e ci accompagnerà. Egli ricompenserà i nostri sforzi più che abbondantemente con il suo potere se siamo disposti a continuare a provare, a pentirci ed avanzare con fede nel nostro Padre Celeste e in Gesù Cristo. Doni spirituali sono promessi non soltanto a colui che ama Dio e osserva tutti i suoi comandamenti, ma con nostra gratitudine anche a colui che cerca di farlo. Forza è concessa a colui che continua a provare. Due indicatori essenziali che ogni settimana segnano il nostro cammino verso il nostro Padre Celeste sono le alleanze indissolubili dell'ordinanza del sacramento e dell'osservanza del giorno del Signore. All'ultima conferenza generale, il presidente Russell M. Nelson ha insegnato che il giorno del Signore è un dono fattoci dal Signore. La nostra devota osservanza settimanale del giorno del Signore è un segno per il Signore che lo amiamo. Ogni domenica testimoniamo di essere disposti a prendere su di noi il suo nome, a ricordarci sempre di lui e ad obbedire ai suoi comandamenti. In cambio del nostro cuore penitente e del nostro impegno, il Signore rinnova la remissione dei peccati, come promesso, e ci permette di avere sempre con noi il suo Spirito. L'influenza del Santo Spirito ci migliora, ci rafforza, ci istruisce e ci guida. Se nel ricordarci di Lui volgiamo il nostro cuore al Salvatore mediante questi due importanti indicatori, i nostri sforzi sono nuovamente più che ricompensati con le benedizioni da Lui promesseci. Ci viene promesso che, tramite l'osservanza devota del giorno del Signore, la pienezza della terra sarà nostra. La strada che riporta al nostro Padre Celeste conduce alla casa del Signore, dove abbiamo la benedizione di ricevere le ordinanze di salvezza per noi stessi e per i nostri cari defunti. Il presidente Boyd K. Packer ha insegnato che le ordinanze e le alleanze diventano le nostre credenziali per essere ammessi alla presenza di Dio. Prego che saremo sempre degni di una raccomandazione per il Tempio e che la useremo per servire con regolarità. Un terzo principio è questo. Dobbiamo combattere la tendenza dell'uomo naturale a procrastinare e ad arrendersi. Nel nostro cammino sul sentiero dell'alleanza facciamo errori, a volte ripetutamente. Alcuni di noi lottano con comportamenti o dipendenze che ritengono non avere il potere di sconfiggere. Ma la fede del Padre Celeste, nel Padre Celeste e in Gesù Cristo, è un principio di azione e di potere. Se siamo disposti ad agire, riceveremo la forza per pentirci e cambiare. Falliamo soltanto se manchiamo di fare un altro passo fedele in avanti. Non falliremo se ci uniremo fedelmente al giogo del Salvatore con il Salvatore del mondo, colui che non ci ha mai deluso né mai lo farà. Prometto che ogni passo fatto con fede riceveremo l'aiuto del cielo. Quando preghiamo il nostro Padre Celeste e diamo ascolto al Santo Spirito riceviamo guida. Grazie al sacrificio espiatorio di Gesù Cristo riceviamo forza. A motivo della grazia di Dio riceviamo guarigione e perdono. Quando confidiamo nei tempi del Signore riceviamo saggezza e pazienza. Quando seguiamo il profeta vivente di Dio, il presidente Thomas S. Monson, riceviamo protezione. Siete stati creati affinché possiate provare gioia. Quella gioia che proverete quando, degni, tornerete dal vostro Padre Celeste e dal vostro Salvatore e sentirete il loro caloroso abbraccio. Rendo testimonianza di queste verità assolute. Il vostro amorevole Padre Celeste e suo Figlio Gesù Cristo vivono, vi conoscono e vi amano. Vi invitano amorevolmente a fare il prossimo passo. Non aspettate. Fatelo ora. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
un
cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di Lode all'Altissimo. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà poi mio privilegio parlarvi. Dopo il mio discorso, il coro canterà «O Signor, che io possa amarti».
How beautiful to sing together.
Che meraviglioso cantare insieme e lodare il Signore. 2600 anni fa, Babilonia era la superpotenza della terra. Un antico storico descrisse le mura che circondavano la città di Babilonia come alte più di 90 metri e spesse più di 25. In quanto a magnificenza, scrisse, nessun'altra città è paragonabile ad essa. Ai suoi giorni, Babilonia era il centro del mondo per quanto riguarda l'istruzione, la legge e la filosofia. La sua forza militare era senza pari. Mandò in frantumi il potere dell'Egitto. invase e rase al suolo e saccheggiò Ninive, la capitale assira. Conquistò con facilità Gerusalemme e deportò i migliori e i più intelligenti tra i figli di Israele perché servissero re Nebucadonazar. Uno di questi prigionieri era un giovane di nome Daniele. Molti studiosi ritengono che al tempo della sua deportazione Daniele avesse un'età compresa tra i 12 e i 17 anni. Pensateci, miei amati giovani detentori del sacerdozio di Aronne. Molto probabilmente Daniele aveva la vostra età quando fu portato presso la corte del re per essere istruito nella lingua, nelle leggi, nella religione e nella scienza della mondana Babilonia. Riuscite a immaginare come vi sareste sentiti se foste stati costretti a lasciare la vostra casa, a marciare per 800 chilometri verso una città straniera e a essere indottrinati nella religione dei vostri nemici? Daniele era stato cresciuto come seguace di Geova. Egli credeva nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e lo adorava. Aveva studiato le parole dei profeti e sapeva come Dio interagisce con l'umanità. Ora, tuttavia, in giovanissima età, egli si trovava a essere uno studente prigioniero a Babilonia. La pressione esercitata su di lui perché abbandonasse le sue vecchie credenze e abbracciasse quelle di Babilonia deve essere stata immensa. Tuttavia, egli rimase fedele alla propria religione nelle parole e nei fatti. Molti di voi sanno come ci si sente a difendere una religione impopolare. Nel gergo odierno, in internet, parliamo di essere incendiati da coloro che sono in disaccordo con noi. Ma Daniele non stava solo rischiando il pubblico lubidrio. A Babilonia, coloro che sfidavano le autorità religiose sapevano che cosa voleva dire, in senso figurato e letterale, essere incendiati. Provate a chiederlo agli amici di Daniele, Shadrach, Meshach e Abednego. Non so se per Daniele fosse facile essere un credente in un ambiente simile. Alcune persone sono benedette con un cuore credente. Per loro, la fede sembra giungere come un dono dal cielo. Tuttavia, immagino che Daniele fosse come molti di noi, che devono impegnarsi per ottenere una testimonianza. Sono sicuro che Daniele trascorse molte ore in ginocchio pregando, ponendo le sue domande e i suoi timori sull'altare della fede e confidando nel fatto che avrebbe ricevuto comprensione e saggezza dal Signore. E il Signore lo benedisse. Anche se la sua fede fu messa alla prova e derisa, egli rimase fedele a ciò che sapeva essere giusto sulla base della propria esperienza. Daniele credette. Daniele non dubitò. Poi una notte, re Nebucadonazar ebbe un sogno che lo turbò. Egli riunì il suo stuolo di studiosi e di consiglieri e pretese che gli descrivessero il suo sogno e che gliene rivelassero anche l'interpretazione. Ovviamente non erano in grado di farlo. Nessuno può fare ciò che chiedi, gli dissero in tono di supplica. Questa risposta fece solo infuriare di più Nebucadnezzar ed egli comandò che tutti i saggi, i maghi, gli astrologi e i consiglieri fossero fatti a pezzi, compresi Daniele e gli altri giovani studenti israeliti. Voi che conoscete bene il libro di Daniele, sapete ciò che accadde in seguito. Daniele chiese a Nebucadnezzar di concedergli un po' di tempo in più e insieme ai suoi fedeli compagni si rivolsero alla fonte della loro fede e della loro forza morale. Essi pregarono Dio e chiesero l'aiuto divino in quel momento cruciale. E allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione. Daniele, il giovane proveniente da una nazione conquistata, che era stato maltrattato e perseguitato perché credeva nella sua strana religione, andò dinanzi al re e gli rivelò il sogno e la sua interpretazione. Da quel giorno in poi, come diretta conseguenza della sua fedeltà a Dio, Daniele divenne un consigliere fidato del re, rinomato in tutta Babilonia per la sua saggezza. Il ragazzo che credeva e viveva la sua fede era diventato un uomo di Dio, un profeta, un principe di rettitudine. Tutti noi che deteniamo il sacerdozio di Dio, vi chiedo, siamo noi come Daniele? Siamo leali verso Dio? Mettiamo in pratica ciò che predichiamo o siamo soltanto cristiani nella domenica? Le nostre azioni quotidiane riflettono chiaramente ciò in cui professiamo di credere? Aiutiamo i poveri e i bisognosi, gli ammalati e gli afflitti? Predichiamo bene e razzoliamo male? Oppure facciamo le cose giuste con entusiasmo? Fratelli, ci è stato dato molto. Ci sono state insegnate le verità divine del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Ci è stata affidata l'autorità del sacerdozio per aiutare il nostro prossimo e edificare il regno di Dio sulla terra. Viviamo in un'epoca di grande effusione di potere spirituale. Abbiamo la pienezza della verità. Abbiamo le chiavi del sacerdozio per suggellare sulla terra e in cielo. Le sacre scritture e gli insegnamenti dei profeti e degli apostoli viventi sono a portata di mano come mai prima d'ora. Miei cari amici, non prendiamo alla leggera queste cose. Con queste benedizioni e questi privilegi giungono grandi responsabilità e grandi obblighi. Eleviamoci alla loro altezza. L'antica città di Babilonia è in rovine. Il suo splendore è svanito da molto tempo, tuttavia la mondanità e la malvagità di Babilonia sopravvivono. Ora spetta a noi vivere come credenti in un mondo incredulo. La nostra sfida è mettere in pratica ogni giorno i principi del Vangelo restaurato di Gesù Cristo ed essere fedeli ai comandamenti di Dio. Dovremo restare calmi sotto la pressione esercitata da chi ci circonda, non farci impressionare dalle tendenze più in voga o da falsi profeti, ignorare lo scherno degli empi, resistere alle tentazioni del maligno e vincere la nostra personale pigrizia. Pensateci, quanto sarebbe stato più facile per Daniele seguire semplicemente la corrente degli stili di vita di Babilonia? Avrebbe potuto mettere da parte il codice di condotta restrittivo che Dio aveva dato ai figlioli di Israele? Avrebbe potuto banchettare con i cibi raffinati offerti dal re e indulgere nei piaceri mondani dell'uomo naturale? Avrebbe evitato la derisione, sarebbe stato popolare. Si sarebbe integrato. Il suo cammino avrebbe potuto essere molto più complicato, molto meno complicato. Tutto questo ovviamente fino al giorno in cui il re pretese che il suo sogno venisse interpretato. Allora Daniele avrebbe scoperto di avere smarrito anch'egli, come il resto dei savi di Babilonia, il suo legame con la vera fonte di luce e di saggezza. Daniele superò la sua prova, la nostra continua tuttora.
Satan, our adversary,
Satana, Il nostro avversario vuole che falliamo. Egli sparge menzogne come parte del suo sforzo volto a distruggere la nostra fede. Egli suggerisce astutamente che colui che dubita, lo scettico e il cinico, sono sofisticati e intelligenti, mentre coloro che hanno fede in Dio e nei suoi miracoli sono ingenui, ciechi o hanno subito il lavaggio del cervello. Egli sosterrà che dubitare dei doni spirituali e degli insegnamenti dei veri profeti significa stare al passo coi tempi. Vorrei poter aiutare tutti a comprendere questo semplice fatto. Noi crediamo in Dio a motivo delle cose che conosciamo, con il nostro cuore e con la nostra mente, non a motivo delle cose che non conosciamo. A volte le nostre esperienze spirituali sono troppo sacre per poter essere spiegate in termini secolari, ma ciò non significa che non siano reali. Il Padre Celeste ha preparato un banchetto spirituale per i suoi figli, offrendo cibi squisiti di ogni genere immaginabile. Eppure, invece di godere di questi doni spirituali, i cinici si accontentano di osservare, mantenendosi a debita distanza, sorseggiando dai loro calici dello scetticismo, del dubbio e della mancanza di rispetto. Perché mai una persona dovrebbe vivere la propria vita accontentandosi della luce emanata dalla candela della propria comprensione, quando, avvicinandosi al Padre Celeste, potrebbe godere del sole splendente della conoscenza spirituale, che amplierebbe la sua mente con la saggezza e riempirebbe la sua anima di gioia? Quando voi ed io parliamo di fede e di credere, spesso ci sentiamo dire: vorrei poter credere come te. In questa affermazione è implicito un altro inganno di Satana, ovvero che soltanto alcune persone possono credere, mentre altre no. Dietro al fatto di credere non c'è alcuna magia. Tuttavia, desiderare di credere è il primo indispensabile passo. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Egli è vostro Padre. Egli desidera parlare con voi. Tuttavia, questo richiede una piccola curiosità scientifica, un esperimento sulla parola di Dio e l'esercizio di una particella di fede. Richiede anche un po' di umiltà. Inoltre, richiede di avere un cuore e una mente aperti. Richiede di cercare nel senso più pieno del termine. Infine, e questo è forse l'aspetto più difficile, richiede di essere pazienti e di confidare nei tempi del Signore. Se non compiamo alcuno sforzo per credere, siamo come l'uomo che stacca la spina di un riflettore e poi se la prende con esso perché non fa luce. Di recente mi ha sorpreso e intristito venire a conoscenza di un detentore del sacerdozio di Aronne che sembrava gloriarsi del fatto di essersi allontanato da Dio. Egli ha detto: se Dio mi si rivela, allora crederò. Fino ad allora scoprirò la verità affidandomi alla mia comprensione e al mio intelletto perché illuminino il mio cammino. Non conosco il cuore di questo giovane, ma non ho potuto fare a meno di sentirmi terribilmente dispiaciuto per lui. Quanto facilmente ha rifiutato i doni che il Signore gli offriva. Questo giovane ha staccato la spina del riflettore e poi è sembrato autocompiacersi della propria arguta osservazione secondo cui non c'era alcuna luce. Purtroppo, al giorno d'oggi questo sembra essere un atteggiamento alquanto popolare. Quando scarichiamo l'onere della prova su Dio, pensiamo di poterci esentare dal prendere sul serio i suoi comandamenti e dall'assumerci la responsabilità del rapporto che abbiamo con il nostro Padre Celeste. Fratelli, lasciate che vi parli in termini chiari. Non c'è alcunché di nobile o di emozionante nell'essere cinici. Essere scettici è facile. Chiunque può riuscirci. È la vita vissuta fedelmente che richiede forza, dedizione e coraggio morale. Coloro che si tengono stretti alla fede sono molto più degni di nota di coloro che cedono al dubbio quando sorgono domande misteriose o preoccupazioni. Il fatto che la fede non sia ritenuta importante dalla società non dovrebbe sorprenderci. Il mondo ha una lunga tradizione di rifiuto di ciò che non capisce e trova particolarmente arduo comprendere ciò che non può vedere. Tuttavia, solo perché non riusciamo a vedere qualcosa con i nostri occhi fisici, non significa che essa non esiste. In realtà, ci sono più cose in cielo e in terra di quante se ne sognano, nei nostri libri di testo, nelle nostre riviste scientifiche e nelle filosofie del mondo. L'universo è pieno di meraviglie profonde e straordinarie, cose che possono essere comprese soltanto mediante occhi spirituali. Quando scegliamo di credere, di esercitare fede fino a pentirci e seguiamo il nostro Salvatore Gesù Cristo, apriamo i nostri occhi spirituali e splendori che possiamo a malapena immaginare. In questo modo la nostra convinzione e la nostra fede diventeranno più forti e noi vedremo ancora più cose. Fratelli, rendo testimonianza che persino nei momenti più difficili il Salvatore dirà a voi che disse ciò che disse a un padre preoccupato in una via affollata della Galilea: non temere, solo abbi fede. Possiamo scegliere di credere. Nel credere, infatti, vedremo sorgere la luce. Scopriremo la verità. Troveremo pace. Grazie alla nostra fede, non avremo mai fame né sete. I doni della grazia di Dio ci consentiranno di essere fedeli e sazieranno la nostra anima come una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Proveremo la gioia vera e duratura. Pertanto, miei cari amici, miei amati fratelli nel sacerdozio di Dio, qualunque sia la vostra età, abbiate il coraggio di credere. Non temete, solo abbiate fede. Siate come Daniele. Prego che ognuno di voi, giovani o meno giovane, trovi una forza, un coraggio e un desiderio di credere rinnovati. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Miei amati fratelli, siamo grati che il Signore abbia chiamato l'anziano Resbun, l'anziano Stevenson e l'anziano Dale G. Renlon, quali apostoli del Signore Gesù Cristo. Il nostro cuore, le nostre preghiere e la nostra fede li sostengono. Conosciamo le loro grandi capacità, eppure, come tutti noi, nello svolgimento della loro chiamata, essi avranno bisogno di essere rassicurati del fatto che il Signore è con loro nello svolgimento della sua opera. L'ultimo dei diaconi ha bisogno di tale sicurezza tanto quanto il sommo sacerdote più esperto che riceve una nuova chiamata. Questa sicurezza cresce a mano che riuscite a vedere che il Signore vi ha chiamati tramite i suoi servitori. Il mio incoraggiamento stasera consiste nell'aiutarvi a sapere che quando fate la vostra parte, il Signore aggiunge il suo potere ai vostri sforzi. Qualunque chiamata riceviamo nel regno del Signore richiede qualcosa di più della nostra capacità umana di giudizio e delle nostre forze personali. Queste chiamate richiedono l'aiuto del Signore, aiuto che arriverà.
Persino il nuovo diacono apprenderà la verità di questo principio e continuerà a imparare nel corso degli anni. Stasera, uno dei miei nipoti è qui per la sua prima riunione del sacerdozio. È stato ordinato diacono 6 giorni fa. Potrebbe supporre che il suo primo esercizio di un dovere del sacerdozio consisterà nel distribuire il sacramento domenica prossima. Prego che possa vedere quel momento per ciò che esso è realmente. Egli potrebbe pensare che il suo compito per il Signore sia passare il vassoio del sacramento alle persone sedute durante la riunione sacramentale. Lo scopo del Signore, tuttavia, non è semplicemente far sì che le persone prendano il pane e l'acqua, bensì fare in modo che osservino un'alleanza che le guiderà lungo il sentiero che conduce alla vita eterna. Perché questo accada, il Signore deve concedere un'esperienza spirituale alla persona a cui il diacono porge il vassoio. Ho visto questo accadere in una casa di riposo, quando un diacono si è proteso in avanti per passare il vassoio a un'anziana signora dai capelli bianchi. Ella guardava il pane come se fosse prezioso. Non ho mai dimenticato il suo sorriso mentre ha preso il pane e poi ha teso le mani per dare una pacca sul capo del diacono, dicendo ad alta voce: «Oh, grazie!» Quel diacono stava semplicemente svolgendo il suo dovere nel sacerdozio, eppure il Signore ha moltiplicato l'azione compiuta dal diacono, mentre esprimeva sincera gratitudine per il servizio reso da un diacono. Era evidente che quella donna si ricordava del Salvatore. Mentre quel giovane le porgeva il sacramento, ella ha ricevuto la rassicurazione che avrebbe avuto con sé lo Spirito. Quel giorno, nella casa di riposo, lei non era sola, né lo era il diacono nello svolgimento del suo servizio. Un giovane insegnante nel sacerdozio di Aronne potrebbe non essere consapevole, mentre si reca a svolgere l'insegnamento familiare, di essere un collaboratore del Signore nello svolgimento della sua opera. Ricordo ancora la semplice testimonianza resa da un giovane collega di insegnamento familiare che venne a casa nostra. Lo Spirito aveva confermato le sue parole. Lui forse non si ricorda quel giorno, ma io sì. Il Signore magnificherà nuovamente gli sforzi di un giovane uomo quando questi sarà chiamato a diventare sacerdote. Il primo battesimo che celebrerà potrebbe essere quello di un giovane che non conosce. Il sacerdote potrebbe essere preoccupato di dire le parole giuste e di celebrare correttamente l'ordinanza. Ma il Signore, del quale egli è servitore, magnificherà la sua offerta. La persona che gli battezza ha scelto di proseguire lungo il sentiero che conduce alla vita eterna. Il Signore farà la sua parte, quella più grande. Lo ha fatto per me una volta, quando il ragazzo che avevo battezzato mi disse in un orecchio, con le lacrime che rigavano il suo volto: «Sono puro, sono puro». Passando da un servizio sacerdotale a un altro, vedrete che il Signore è insieme a voi nello svolgimento dell'opera. Ho imparato questo principio diversi anni fa, quando incontrai un presidente del quorum degli anziani in occasione di una conferenza di Palo. Durante la conferenza furono presentati oltre 40 nomi di uomini che avrebbero dovuto ricevere il sacerdozio di Melchisedec. Il presidente di Palo si avvicinò a me e sussurrò: «Quegli uomini erano tutti anziani potenziali meno attivi». Stupito, chiese al presidente quale fosse stato il suo programma per riattivarli. Egli indicò un ragazzo seduto in fondo alla cappella e disse: «Eccolo, la maggior parte di questi uomini sono stati riattivati grazie a quel presidente del quorum degli anziani». Era seduto in ultima fila, vestito in modo informale, con le gambe distese e i suoi stivali, consumati dall'uso, incrociati di fronte a lui. Chiese al presidente di Palo di presentarmelo dopo la riunione. Quando ci incontrammo, disse a quel giovane che ero sorpreso da ciò che aveva fatto e gli chiese come ci fosse riuscito. Scrollò le spalle. Era evidente che pensava di non avere alcun merito. Poi aggiunse: «Conosco tutti gli uomini inattivi in questa città. La maggior parte di loro ha dei pick-up, anche io ne ho uno. Porto il mio pick-up allo stesso autolavaggio in cui vanno loro. Col tempo diventano miei amici. Poi aspetto, fino a quando nella loro vita non va storto qualcosa. Succede sempre. Me ne parlano, io ascolto, senza giudicare. Poi, quando dicono, c'è qualcosa che non va nella mia vita, deve esserci qualcosa di meglio di questo. Io dico loro ciò che manca e dove possono trovarlo. A volte mi credono, e quando questo accade, li porto con me. Il motivo per cui quel giovane era modesto è evidente, perché sapeva di aver fatto la propria piccola parte e che il Signore stava facendo il resto. Era stato il Signore a toccare il cuore di quegli uomini nel mezzo dei loro problemi. Era stato il Signore a far sentire loro la mancanza di qualcosa di meglio e una speranza di poterlo trovare. Il giovane che, come voi, era un servitore del Signore, aveva semplicemente creduto che se avesse fatto la propria piccola parte, il Signore avrebbe aiutato quegli uomini lungo il sentiero verso casa e verso la felicità che soltanto lui poteva offrire loro. Quest'uomo sapeva inoltre che il Signore lo aveva chiamato, come voi, come presidente del quorum degli anziani, perché avrebbe fatto la propria parte. Nel vostro servizio vi saranno occasioni in cui non avrete il successo notevole e visibile di quel giovane presidente del quorum degli anziani. Quello sarà il momento in cui dovrete avere fiducia nel fatto che il Signore vi ha chiamati tramite i suoi servitori autorizzati, sapendo che avreste fatto la vostra parte nell'opera. Avere fede nella chiamata ricevuta dai servitori del Signore ha avuto un'importanza cruciale nel servizio missionario del mio bisnonno, Henry Eyring. Fu battezzato l'11 marzo 1855. Tenete conto di questa data perché tornerà più avanti. Importante. Fu battezzato l'11 marzo 1855 a St. Louis, in Missouri. Erastus Snow lo ordinò all'ufficio di sacerdote poco dopo. Orson Spencer lo chiamò a svolgere una missione presso la nazione Cherokee il 6 ottobre. Fu ordinato anziano l'11 ottobre. Il 24 ottobre partì per la missione presso i Cherokee in sella a un cavallo. Aveva 20 anni e si era convertito solo 7 mesi prima. Se un detentore del sacerdozio aveva motivo di non sentirsi qualificato o preparato, quello era Henry Eyring. L'unica ragione per cui ebbe il coraggio di partire fu che sapeva, nel proprio cuore, che Dio lo aveva chiamato tramite i suoi servitori autorizzati. Questa era la fonte del suo coraggio. Questa deve essere la fonte del nostro coraggio di perseverare, quali che siano le nostre chiamate nel sacerdozio. Dopo aver servito per 3 difficili anni, e a seguito alla morte del presidente di missione, Henry fu nominato e sostenuto quale suo successore alla presidenza della missione in una riunione tenuta il 6 ottobre 1858. Rimase stupito e sorpreso tanto quanto lo sarebbe un nuovo diacono. Scrisse nel suo diario: «È stata una cosa alquanto inaspettata per me essere chiamato a quell'incarico di responsabilità, ma essendo tale la volontà dei fratelli, ho accettato di buon grado, sentendo al contempo la mia grande debolezza e la mia mancanza di esperienza». Nel 1859 Henry, ora presidente Eyring, si recò presso le nazioni Cherokee, Creek e Choctaw. Tramite i suoi sforzi, il Signore aggiunse molte persone alla Chiesa. Organizzò 2 rami, ma osservò che pochissimi erano attivi nella causa. Un anno dopo, Henry si trovò di fronte alla difficile circostanza in cui i capi politici del popolo presso cui stava servendo non permisero più ai missionari santi degli ultimi giorni di svolgere la loro opera. Mentre meditava sul da farsi, si ricordò l'istruzione ricevuta dal suo precedente presidente di missione, secondo cui avrebbe dovuto prolungare la sua missione fino al 1859. A ottobre di quell'anno, Henry scrisse al presidente Brigham Young una lettera per ricevere istruzioni, ma non ricevette risposta alla sua domanda. Henry scrisse: «Non avendo ricevuto notizie dalla presidenza della Chiesa,
mi rivolsi al Signore in preghiera, chiedendogli di rivelarmi la sua volontà per sapere se dovevo rimanere ancora oppure andare a Sion. Proseguì dicendo: il seguente sogno mi fu dato in risposta alla mia preghiera. Sognai che ero arrivato a Salt Lake City e mi ero recato subito presso l'ufficio del presidente Brigham Young, dove si trovava lui. Gli dissi: «Presidente Young, ho lasciato la mia missione. Sono venuto di mia spontanea volontà, ma se in ciò c'è qualcosa di male, sono disposto a ritornare e a terminare la mia missione». Nel sogno, il profeta rispose: «Sei rimasto abbastanza a lungo. Va bene così». Henry scrisse quanto segue nel suo diario: «Avendo avuto in precedenza dei sogni che erano stati adempiuti alla lettera, avevo fede che anche questo lo sarebbe stato, e di conseguenza iniziai subito i preparativi per la partenza». Arrivò a Salt Lake City il 29 agosto 1860, avendo percorso a piedi gran parte della distanza. Il giorno seguente si recò presso l'ufficio del presidente Brigham Young. Henry descrisse questa esperienza in questi termini: «Chiesi un incontro al presidente Young, il quale mi ricevette molto cordialmente. Io gli dissi: presidente Young, sono venuto senza essere stato convocato. Se ho sbagliato, sono disposto a ritornare e a completare la mia missione». Brigham Young rispose: «Va bene così. Ti stavamo cercando». Henry descrisse la propria gioia dicendo: «Così il mio sogno fu adempiuto alla lettera». La sua gioia scaturì dalla conferma del fatto che il Signore era stato al suo fianco e aveva vegliato su di lui. Imparò un principio valido per tutti noi, che i servitori del Signore sono ispirati a conoscere la sua volontà. Henry Eyring aveva confermato, inoltre, ciò che anche io so, che il profeta, quale presidente del sacerdozio, è ispirato da Dio a vegliare sui servitori del Signore e a prendersi cura di loro. A prescindere dalla vostra chiamata nel sacerdozio, a volte potreste aver pensato che il Padre Celeste si fosse dimenticato di voi. Potete pregare per conoscere la sua volontà e con il sincero desiderio di fare qualunque cosa egli chieda, riceverete una risposta. Il Padre Celeste vi permetterà di sentire che vi conosce, che apprezza il vostro servizio e che state diventando degni delle parole di lode che desiderate così ardentemente udire dal Signore. Va bene, buono e fedel servitore. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Prego che ogni detentore del sacerdozio si adoperi con fede per soccorrere ogni anima per la quale è responsabile. Dio unirà il suo potere agli sforzi dei suoi servitori. Il cuore delle persone sarà toccato al fine di compiere le scelte che le faranno avvicinare alla felicità lungo il sentiero del Vangelo e che le allontaneranno dal dolore. Prego altresì che ogni detentore del sacerdozio senta la cura amorevole e attenta del Padre Celeste, del Salvatore e del Profeta di Dio nell'esercizio della propria chiamata del sacerdozio. Vi porto la mia testimonianza speciale che siamo al servizio del Signore risorto, Gesù Cristo. Attesto che Egli ha chiamato voi e me al suo servizio, conoscendo le nostre capacità e l'aiuto di cui avremo bisogno. Se ci dedicheremo completamente al suo servizio, Egli benedirà i nostri sforzi, al di là delle nostre più grandi aspettative. Rendo testimonianza che il profeta di Dio, il presidente di tutto il sacerdozio sulla terra, è ispirato da Dio. Sono grato per l'esempio dei fedeli detentori del sacerdozio in tutto il mondo. Il Padre Celeste e il Salvatore sono grati del fatto che fate la vostra parte. Essi vi conoscono e vi amano e vegliano su di voi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli, siamo felici della vostra partecipazione questa sera. Ringraziamo il coro composto da padre e figli, il fratello Mendenhall e i fratelli Answorth e Christiansen per la musica ispiratrice che ci hanno offerto e tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione di questa riunione. Il nostro ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando «Porteremo al mondo la sua parola». La preghiera di chiusura sarà offerta dal fratello Stephen W. Owen, presidente generale dei Giovani Uomini.
My beloved brethren,
how good it is. Cari fratelli, è meraviglioso essere di nuovo con voi. Questa sera siamo stati ispirati dalle parole che abbiamo udito. Prego di essere guidato anch'io in quello che dico. Il mio messaggio per voi questa sera è diretto ed è questo. Osservate i comandamenti. I comandamenti di Dio non sono dati per frustrarci o per essere degli ostacoli alla nostra felicità. È vero proprio il contrario. Colui che ci ha creato e che ci ama perfettamente sa come dobbiamo condurre la nostra vita per poter ottenere la maggiore felicità possibile. Egli ci ha dato indicazioni che, se seguite, ci faranno attraversare in sicurezza questo viaggio terreno spesso pericoloso. Ricordiamo le parole di un noto inno: vivi il Vangelo, soltanto così nel tuo cuor pace avrai. Il nostro Padre Celeste ci ama abbastanza da dire: non mentire, non rubare, non commettere adulterio, ama il tuo prossimo come te stesso, e così via. Noi conosciamo i comandamenti. Egli sa che quando osserviamo i comandamenti la nostra vita è più felice, più appagante e meno complicata. Le nostre difficoltà e i nostri problemi sono più facili da sopportare e riceviamo le benedizioni da Lui promesse. Tuttavia, pur dandoci leggi e comandamenti, Egli ci consente di scegliere se accettarli o rifiutarli. Le nostre decisioni a questo riguardo determineranno il nostro destino. Sono fiducioso che ognuno di noi ha come obiettivo supremo la vita eterna alla presenza del nostro Padre Celeste e di suo Figlio, Gesù Cristo. È imperativo, dunque, che nel corso della vita facciamo scelte che ci conducano a questo obiettivo. Sappiamo però che l'avversario è determinato a farci fallire. Lui e le sue schiere si sforzano incessantemente di contrastare i nostri desideri retti. Rappresentano una seria e costante minaccia per la nostra salvezza eterna, a meno che anche noi siamo implacabili nella nostra determinazione, nel nostro impegno di raggiungere il nostro obiettivo. L'Apostolo Pietro ci avverte: vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leon ruggente, cercando chi possa divorare. Benché nella nostra vita non ci sia un momento in cui siamo esenti dalle tentazioni, voi, giovani uomini, avete un'età in cui potete essere particolarmente vulnerabili. Quelli dell'adolescenza sono anni di insicurezza, in cui ci si sente di non essere all'altezza, in cui si cerca di trovare il proprio posto tra i coetanei, in cui si cerca di integrarsi. Potreste essere tentati di abbassare le vostre norme e di seguire la folla per essere accettati da coloro che desiderate avere come amici. Vi prego di essere forti e di stare in guardia contro qualsiasi cosa vi possa derubare delle benedizioni dell'eternità. Le scelte che fate adesso hanno importanza eterna. In Primo Corinzi leggiamo: ci sono nel mondo tante e tante specie di parlari. Siamo circondati da voci permissive, voci allettanti, voci disprezzanti, voci sofisticate e voci disorientatrici. Posso anche aggiungere che si tratta di voci forti. Vi ammonisco di abbassare il volume e di essere invece influenzati dalla voce dolce e sommessa che vi guiderà al sicuro. Ricordate che una persona avente autorità vi ha posto le mani sul capo dopo il vostro battesimo, confermandovi membri della Chiesa e dicendo: ricevi lo Spirito Santo. Aprite il vostro cuore, sì, proprio la vostra anima, al suono di quella voce speciale che rende testimonianza della verità. Come ha promesso il profeta Isaia, le tue orecchie udranno una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Spero che saremo sempre in sintonia per poter udire questa voce confortante che ci guida e che ci terrà al sicuro. Il fatto di trascurare i comandamenti ha spianato la via a quelle che io considero essere le piaghe del nostro tempo. Esse includono la piaga della permissività, la piaga della pornografia, la piaga della droga, la piaga dell'immoralità e la piaga dell'aborto, per menzionarne solo alcune. Le scritture ci dicono che l'avversario è il fondamento di tutte queste cose. Sappiamo che egli è il padre di tutte le menzogne, per ingannare e accecare gli uomini. Vi imploro di evitare qualsiasi cosa che vi privi della felicità qui nella vita terrena e della vita eterna nel mondo a venire. Con questi inganni e queste menzogne, l'avversario vi condurrà giù per un pendio scivoloso verso la vostra distruzione, se glielo permettete. Probabilmente vi troverete su quel pendio scivoloso prima ancora di rendervi conto che non c'è modo di fermarsi. Avete udito i messaggi dell'avversario? Astutamente dice: solo questa volta non succederà niente. Tutti lo fanno. Non fare l'antiquato. I tempi sono cambiati. Non fa male a nessuno. La vita è tua e te la devi vivere. L'avversario ci conosce e conosce le tentazioni che saranno per noi difficili da ignorare. È vitale che ci impegniamo a essere costantemente vigili per evitare di cedere a tali menzogne e a tali tentazioni. Occorrerà grande coraggio per rimanere fedeli e leali in mezzo alle sempre crescenti pressioni e alle influenze insidiose che ci circondano e che distorcono la verità, aboliscono ciò che è buono e decente e tentano di affermare le filosofie umane del mondo. Se i comandamenti fossero stati scritti dall'uomo, allora cambiarli a proprio piacimento o tramite una legislazione o con qualsiasi altro mezzo sarebbe la prerogativa dell'uomo. I comandamenti però sono stati dati da Dio. Siamo liberi di scegliere di metterli da parte. Tuttavia non possiamo cambiarli, proprio come non possiamo cambiare le conseguenze che derivano dalla disobbedienza e dalla loro violazione. Spero che possiamo comprendere che la nostra più grande felicità in questa vita giunge quando seguiamo i comandamenti di Dio e obbediamo alle sue leggi. Amo le parole che si trovano in Isaia, capitolo 32, versetto 17. Il frutto della giustizia sarà la pace, e l'effetto della giustizia? Tranquillità e sicurezza per sempre. Tale pace, tale sicurezza possono venire soltanto tramite la rettitudine. Non possiamo permetterci la benché minima indulgenza di fronte al peccato. Non possiamo permetterci di credere che è possibile disobbedire solo un po' ai comandamenti di Dio, perché il peccato può afferrarci con una morsa potente dalla quale è estremamente doloroso liberarci. Le dipendenze che possono scaturire dalla droga, dall'alcol, dalla pornografia e dall'immoralità sono reali e sono quasi impossibili da vincere senza un grandissimo sforzo e molto aiuto. Se qualcuno di voi è inciampato nel proprio cammino, vi assicuro che c'è una strada per tornare indietro. Il processo si chiama pentimento. Anche se il percorso è difficile, la vostra salvezza eterna dipende da esso. Che cosa potrebbe essere più degno dei vostri sforzi? Vi imploro di decidere adesso di fare i passi necessari per pentirvi pienamente. Prima lo fate, prima potrete trovare la pace, la tranquillità e la sicurezza di cui parla Isaia. Non molto tempo fa ho sentito la testimonianza di una donna che con il marito si era allontanata dal sentiero sicuro, violando i comandamenti e contemporaneamente quasi distruggendo la propria famiglia. Quando alla fine sono riusciti a vedere attraverso la fitta nebbia della dipendenza e a riconoscere quanto infelice era diventata la loro vita e anche quanto male stavano facendo ai propri cari, entrambi hanno cominciato a cambiare. Il processo del pentimento sembrava lento e a volte era doloroso, ma con l'aiuto dei dirigenti del sacerdozio, oltre all'aiuto dei familiari e dei amici leali, hanno percorso la strada del ritorno. Condivido con voi parte della testimonianza di questa sorella sul potere guaritore del pentimento. Come si passa dall'essere una pecora perduta e attanagliata dal peccato a questa pace e felicità che proviamo ora? Come avviene? La risposta è: grazie a un Vangelo perfetto, a un Figlio perfetto e al suo sacrificio per me. Dove c'era oscurità, ora c'è luce. Dove c'erano disperazione e dolore, ci sono gioia e speranza. Siamo stati infinitamente benedetti dal cambiamento che può avvenire solo tramite il pentimento reso possibile dall'espiazione di Gesù Cristo. Il nostro Salvatore è morto per dare a voi e a me questo dono benedetto. Nonostante il percorso non sia facile, la promessa è reale. Il Signore ha detto a coloro che si pentono: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve e non mi ricorderò più del loro peccato. Nel corso della nostra vita avremo bisogno di coltivare forti testimonianze, studiando le Scritture, pregando e meditando sulle verità del Vangelo di Gesù Cristo. Una volta che è ben radicata, la nostra testimonianza del Vangelo, del Salvatore, del nostro Padre Celeste, influenzerà ciò che facciamo. Attesto che tutti noi siamo amati figli del nostro Padre Celeste. Siamo stati mandati sulla terra in questo tempo per uno scopo e ci è stato dato il sacerdozio di Dio, così che potessimo servire gli altri e compiere l'opera di Dio qui sulla terra. Ci è stato comandato di condurre la nostra vita in modo tale da rimanere degni di detenere questo sacerdozio. Fratelli miei, osserviamo i comandamenti. Cose straordinarie e gloriose sono in serbo per noi se lo faremo. Che questa possa essere la nostra benedizione e la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore. Amen.
Dear Father in heaven,
nostro caro Padre Celeste, siamo molto grati per la verità che è stata restaurata su questa terra, grati per il sacerdozio che deteniamo, grati per profeti e apostoli viventi. Siamo grati per lo Spirito Santo che ci ha istruito questa sera. Preghiamo di poter essere obbedienti ai comandamenti, di poter accrescere la nostra fede, la nostra testimonianza, affinché la nostra speranza possa essere rafforzata. Siamo grati per il sacrificio espiatorio del tuo amato figliolo, Gesù Cristo. Ed è a motivo della fede che nutriamo, che abbiamo per lui, che abbiamo speranza. Preghiamo di poter lasciare questa riunione in sicurezza e che, sedendo fianco a fianco come detentori del sacerdozio di Aaron e di Melchisedec, ti preghiamo di benedirci affinché possiamo servirci l'un l'altro e rafforzarci l'un l'altro in questo meraviglioso Vangelo. Diciamo questo nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.